spiegabili entrambe le cose, gli attacchi di Mourinho e il silenzio di Flickin. In tutto questo Thiago Pinto, errori, mercato sbagliato, non sbagliato, a livello comunicativo mi sembra l'unico impeccabile aziendalista e che non ha mai detto niente contro l'allenatore, anzi.
Dovrà poi operare in maniera abbastanza, quindi, ordinata, perché i tassi da toccare un po' dolorosi possono essere tanti per Thiago Pinto. Però sul mercato, appunto, Marco, tornando sempre lì, adesso c'è stato l'infortunio di Abraham di cui hai parlato prima. Ci sono dei parametri che devono essere identificati come sacrificabili alla Roma? Perché qualche nome già si fa, si parla di Bagnes perché c'è la Premier League, anche Kluivert è uno di quelli in uscita. Ci sono dei giocatori preimpostati per essere poi trasformati in dei soldi da poter reinvestire?
Interessante aver scoperto che Kluivert è sempre alla Roma, perché me l'ero scordato. Sì, la Roma,
è tornato di nuovo perché non è stato riscattato, sì.
Sì, quindi vuol dire che insomma forse troppo capitale pesante non sarà. Ma sai, il problema di del mercato, perché senza farci troppi cenni, Mourinho si lamenta di un mercato che ha scelto lui. E di fatto chi sono i capitali della Roma? Cioè i giocatori che Mourinho ha voluto e che sono diventati anche dei capitali economici che ha saputo valorizzare. Non il portiere, i difensori, di Novi Smalling, che comunque non è un difensore avanti con gli anni che non ti creerà più valore. I giocatori che c'erano già prima, è stato un prodotto del settore giovanile, Spinazzola che andava avanti col suo percorso altrettanto. Cioè, nessun, correggetemi se sbaglio, almeno non mi viene in mente nessuno così a cassotto, giocatore arrivato con Mourinho è stato un giocatore che poi ha detto ok, l'ha voluto, è cresciuto e ha decuplicato, raddoppiato, triplicato il suo valore. Quindi fatichi a immaginare una cessione che non potesse essere quella di Abraham o di Bagnez, stante queste problematiche. Cioè, secondo me in un'azienda queste cose vanno considerate. Oltre all'immagine c'è anche poi, come si dice, la spesa con i complimenti non si fa, no? E quindi non si fa neanche il settlement agreement soltanto con il furor di popolo.
Benissimo, benissimo, caro Marco, grazie, buona serata, buon lavoro, ci sentiamo presto.
Ciao ragazzi, a voi.
Ciao. Ciao, grazie, Marco. grazie. A proposito di Roma, abbiamo un ex giocatore della Roma addetto ai lavori adesso anche per quanto riguarda il mercato, Paolo Alberto Faccini, eccoci. Faccini, buonasera.
Buonasera a voi.
Buonasera. Parlavamo dell'esigenza intanto della Roma di cedere entro il fine del mese per il discorso del settlement agreement del fair play. E credo che l'esigenza forse primaria in questo momento, a fronte anche dell'infortunio di Abraham, sia trovare un attaccante, no? Ci sono un paio di nomi che vengono fatti, Icardi che sembrerebbe aver rifiutato e poi c'è anche Morata.
Ma il discorso fare i nomi degli attaccanti sì, è importante, crea entusiasmo all'interno, no?
Dell'ambiente, diciamo.
Sistema, sì, tutto quanto, però come hai detto te la legge del fair play è fondamentale, no? Delle scelte. Quindi oggi vedo girare tanti nomi, sì, è importante per il vostro lavoro, no? Per giornalisti, mm-hmm. Però in questo momento penso che la società sia concentrata più a quegli obiettivi.
Sulle cessioni.
Sì, la soluzione è ovvio che tutto il management già ha monitorato una lista importante di attaccanti e sta cercando di capire quello che è la scelta migliore in base soprattutto alla disponibilità che mette da proprietà, individuare il meglio con i costi gestiti e con una logica. Purtroppo siamo in questi anni dove bisogna guardare anche questo ai tempi, no? Di sensi dei proprietari, ci pensavano loro, adesso sono cambiate le regole e bisogna seguire certe linee.
Ale? Volevo chiederti a proposito di Carles Perez che torna alla Roma con il Celta, che non ha esercitato le tre opzioni di riscatto. Thiago Pinto, erano stati fatti tanti complimenti per la bravura con la quale aveva tagliato i rami secchi della rosa. Secondo te con quali armi potrebbe provare a proseguire questa strada? Perché delle tante cose che abbiamo capito del primo capitolo di Mourinho e anche poi di questo secondo capitolo quest'anno è che Mourinho è è forte nel decidere quali sono i suoi giocatori preferiti, ma è altrettanto forte nel mettere alla porta quelli che lui non vuol vedere. In carriera, tra l'altro, è capitato anche con ragazzi che poi sono diventati dei campioni, tutto sommato. Ma che tipo di lavoro dovrà fare adesso Thiago Pinto per togliere quegli eccessi che tanto comunque Mourinho in campo non metterà?
Beh, certamente non è. Dobbiamo insegnare a Thiago Pinto come muoversi. Dalla sua esperienza si porterà nelle condizioni di avere già quei contatti nei confronti di questi ragazzi che tornano, però ecco, no, non danno né continuità alla Roma e dispiace. Poi strategicamente in un mercato come sono questi ultimi anni, anche le stesse società che li prendono inizialmente in prestito fanno il gioco di rimandarli in società e poi magari se c'è soddisfazione del ragazzo tornano sotto strategicamente in altra maniera per riprendersi le prestazioni dei ragazzi stessi. Quindi ecco, non sarei preoccupato. Nello stesso tempo per questi ragazzi poi c'è un'opportunità, no? Che dura fino al primo di settembre, quindi la soluzione la trova. Oggi Pinto dovrà pensare a monetizzare con i giocatori che gli danno questa opportunità entro il 30 giugno.
Mm-hmm. Le volevo chiedere un parere su Aouar, il centrocampista ex Olympique, ormai destinato appunto alla Roma a parametro zero, insomma, che tipo di apporto può dare al centrocampo della squadra di Mourinho?
Ma sai cosa c'è? Stiamo parlando di ragazzi interessanti, però non ci scordiamo che Mourinho vuole i giocatori veri. Adesso io non sono in grado di giudicare Aouar se diventerà un campione, però in questo momento Mourinho c'ha bisogno del presente. C'ha bisogno del presente che l'anno scorso è significato Matic, Dybala, campioni, giocatori importanti. Mourinho contratto ce l'ha per un altro anno, poi non so cosa succederà in questo periodo, però bisogna dare Mourinho quei giocatori che ha manifestato anche durante questa stagione di cui ne ha bisogno.
Si aspetta comunque tanti cambiamenti nella rosa, nel senso che comunque in attacco, insomma, è chiaro l'infortunio di Ebram, Belotti che non ha reso magari secondo quelle che potevano essere le aspettative, e magari anche a centrocampo, cioè ci saranno diversi cambiamenti al netto poi chiaramente delle situazioni economiche che devono essere ripianate, insomma.
Sì, sicuramente ci saranno dei cambiamenti perché ecco, la permanenza appunto del mister quest'anno, devono esserci dei segnali chiari. Io sono dell'idea che ci sarà una Roma, non dico completamente diversa, ma diversa in parecchi ruoli.
Mm-hmm. Tra l'altro, ecco, le chiedo invece in generale che tipo di mercato si aspetta, perché le ultime finestre sono state, è vero che già sono anni, no, che si parla di crisi economica, cioè, però le ultime finestre sono state proprio poverissime. Ecco, si aspetta un po' una ripresa a fronte magari anche di alcuni club che sono andati avanti nelle coppe, le squadre qualificate in Champions, si muoverà qualcosa in più a livello economico?
Ma io dico che continueremo sulla stessa falsariga degli anni precedenti. In questo momento c'è bisogno di sanamento delle società stesse. Dobbiamo, o meglio, i dirigenti devono lavorare più sulle idee, sulle intuizioni, e Napoli lo insegna, e quindi è un esempio che andare effettivamente a investire soldi importanti nel mercato. Ce ne sono pochi. Come voi vedete anche le stesse operazioni, no? Qualche anno fa giocatori importanti erano già contattati, giocatori importanti a scadenza avevano già fatto le visite, parlato di contratti e tutto. Adesso c'è molta attesa, l'attesa è grande. Perché? Perché il dirigente prima di fare una mossa deve essere veramente oculata e fatta nel migliore dei modi, perché una mossa sbagliata purtroppo nelle condizioni in cui siamo può significare di aver sbagliato qualcosa e tutti i direttori di tutte le squadre di Serie A per poi scendere non possono permettersi di sbagliare.
ecco, direttori che tante volte non riescono a convincere i propri presidenti, così come invece stanno facendo nelle ultime stagioni gli allenatori. È tornata la figura dell'allenatore che scuce soldini al presidente e che tante volte riesce pure a superare il proprio direttore sportivo. Io lo credo perché siamo nella settimana in cui Etare, dopo 18 anni, ha dato il suo addio alla Lazio e Paolo Maldini è stato invece licenziato dal Milan. In entrambi i casi gli allenatori resteranno seduti lì in sella e continueranno a indicare loro la via del mercato.
Ma sembrerebbe così da quello che viene, no? Da quello che viene letto. Sicuramente per quanto riguarda la Lazio c'è stata magari una strategia, c'era la volontà anche del direttore, insomma, dopo tantissimi anni di confrontarsi magari su altre piazze. Però ecco, la figura di Mourinho è la figura in questo momento che è emersa per questo tipo di tipologia di intervento, no? Da parte degli stessi allenatori. Gli altri seguono quello che è giustamente la linea societaria, perché ci deve essere un'unione, una forza tra proprietà, dirigenti e allenatori in questo momento, perché se diventiamo ognuno solista del proprio ruolo, può diventare più difficile creare magari incomprensioni, soprattutto quelle società che devono riprendersi qualche rivincita, vedi appunto Roma, Fiorentina, adesso speriamo bene nell'Inter, però appunto anche lo stesso Milan, che ahimè ha mandato un messaggio Carletto Ancelotti bellissimo, che ho avuto anche il piacere di sentirlo in un teatro qui a Roma, alla festeggiamento di 40 anni dello scudetto, il quale ricorda che appunto la storia e i campioni del passato servono per conservare la tradizione e l'entusiasmo per tornare a vincere. Quindi insomma, dispiace per Paolo Maldini, che ha dimostrato di essere un grandissimo dirigente.
Sì, che poi giustamente lei parlava della crisi comunque dei club. Ci sono state anche delle situazioni in cui la panchina magari non è saltata, probabilmente, non è che abbiamo le certezze, però anche perché magari ci sono dei vincoli contrattuali talmente onerosi che insomma i club fanno fatica anche, per dire, a esonerare e poi a mettersi a busta paga anche un altro allenatore, diciamo.
Sì, ci può essere anche questo, però in questo momento ecco, c'è stata molta continuità nelle scelte, quindi vuol dire che c'è fiducia negli
allenatori. No, ma è anche giusto, perché poi i progetti tecnici devono avere una continuità, perché sennò chiaramente è difficile anche fare i risultati.
Sì, perché non si può costruire.
Esatto.
È questo, insomma, è Mourinho l'ha dimostrato, ha costruito... Fare due finali nello stesso anno, in due stagioni, ricordiamoci, è un grandissimo traguardo. Quindi ecco, bisogna dare modo agli allenatori stessi di costruire, perché sennò non se ne esce.
Sì, la cosa paradossale, e poi la salutiamo ovviamente e la ringraziamo per la disponibilità, è che si era parlato di una rivoluzione sulle panchine delle big. In realtà paradossalmente è cambiato solo l'unico che ha vinto, che si è voluto fermare, e le altre tutte confermate dall'Atalanta in su, diciamo.
Sì, sicuramente, però c'è anche da dire che effettivamente gli allenatori che frequentano e che si siedono in queste panchine hanno dimostrato di essere allenatori che giustamente meritano queste panchine, perché insomma il palcoscenico di allenatori ce ne sono tanti, però se c'è fiducia, e poi come abbiamo detto prima bisogna ecco cercare un pochino di continuità, no? Perché se ogni anno uno spaccia qualcosa veramente
no, è vero, pienamente
rispettare anche gli allenatori nel loro lavoro,
pienamente d'accordo. Faccini, grazie, buon lavoro, grazie mille,
grazie a voi,
grazie, a presto.
A presto, grazie a Paolo Alberto Faccini.